Siamo arrivati alla domanda che facevo prima: chi ha dato il nome ai Pink Panthers? In realtà è stata l'Interpol.
Sì, sono stati gli altri, non sono stati loro.
Certo,
loro si sono simpaticamente attribuiti. Devo dire che un pizzico di simpatia ai rapinatori possiamo anche concederla, soprattutto in virtù del fatto che stiamo parlando di rapine in cui non c'è scappato il morto. Anzi, nella maggior parte dei casi non li hanno neanche beccati, come la rapina che è successa all'aeroporto di Schiphol ad Amsterdam, che è fruttata un 120 milioni di dollari. E praticamente cosa è successo lì? Che anche qui colpi di genio, cioè, i rapinatori hanno deciso di derubare un volo della KLM, perché adesso non so nemmeno se esiste più la KLM.
Esiste ancora. È l'olandese, no?
L'olandese, sì. E praticamente cosa hanno fatto settimane prima? Hanno rubato un camion della KLM con tutte le uniformi possibili e immaginabili. Hanno fatto passare del tempo e poi che cosa si sono presentati? Si sono presentati con la divisa della KLM, un furgone, un tir della KLM, hanno accostato quello che sapevano già tramite basisti essere il furgone carico di gioielli, gli hanno mollato quello vuoto, si sono presi quello pieno e sono usciti tranquillamente, senza colpo ferire. È successo peraltro anche che naturalmente ci fossero delle rapine per finanziare movimenti politici, è successo negli anni 70 con l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina di Arafat, che ha preso di mira la banca del Medio Oriente, anche lì ha svuotato tutto il possibile e l'immaginabile. Ma se sei d'accordo andrei sulla seconda parte della scheda e continuerei a parlare dei...
Ma sei il padrone, fai quello che vuoi.
A dargli il nome di Pink Panthers sono stati gli uomini dell'Interpol, ma... Più che un gruppo di criminali, si tratta di una vera e propria rete di ladri di gioielli, che può contare su qualcosa come 800 membri. La loro provenienza è abbastanza conosciuta. Si tratta infatti per lo più di ex componenti delle forze speciali, prima impiegati nella guerra dei Balcani, di nazionalità serba, croata, montenegrina e di altre parti della ex Jugoslavia. Forti del loro addestramento criminale, hanno deciso di impiegarlo in qualcosa di più remunerativo che sparare ai propri simili. La prima volta che le forze dell'ordine si interessano della banda è nel 2003, con la rapina a un ricco gioielliere di Mayfair, a Londra. Due uomini eleganti entrano nella gioielleria Graff, su New Bond Street, e, armi alla mano, si fanno consegnare gioielli e diamanti per oltre 23 milioni di sterline, riuscendo a dileguarsi poco dopo senza che il personale preso alla sprovvista possa in alcun modo reagire. Scotland Yard questa volta ha una pista e arriva uno degli appartenenti al gruppo recuperando solo parte della refurtiva. Un particolare è curioso, quello di un diamante azzurro del valore di 500.000 sterline che sta nascosto in un vasetto di crema per il viso. Sembra una scena di un celebre film di Blake Edwards, La Pantera Rosa, e così i media se ne appropriano e parlano dei ladri come delle Pantere Rosa. Un soprannome che evidentemente piace alla rete di rapinatori che in occasione di una successiva rapina a Zurigo decidono di stare al gioco indossando tutti una maglietta color rosa.
Logicamente non posso chiederti se li hanno mai presi perché mi risponderai in fondo.
Vi rispondo poi in fondo. Certamente posso anticipare che tutti 800 non li hanno presi.
Che miseria!
Avrebbero comunque dovuto creare una pericolosissima prigione apposta, però ad alto rischio di evasione.
Ma tutti ex combattenti, super addestrati.
Praticamente sì, certo. Per cui naturalmente sì, quanto a disciplina tempistica, non uso delle armi perché in questo caso, ma disattivazione dei sistemi d'allarme, eccetera, eccetera, sicuramente avevano apparecchi all'avanguardia. Stavo pensando che prima ti ho citato la casa di carta, ma un altro personaggio mitico, intramontabile, che è stato riproposto nelle serie televisive recenti, ce ne sono in onda ancora in questo momento, è Lupin. Lupin, il ladro,
certo.
Arsène Lupin, il ladro gentiluomo.
Ma quello con Omar, sì?
Sì.
Ok.
Che ovviamente la riproposizione dei classici visti in epoca moderna ci aggiunge sempre un tocco di ironia in più. Per cui è virato un po' al comico ironico, anche se già... il protagonista Arsène Lupin nei romanzi di Matt LeBlanc era già molto ironico, rubava ovviamente ai ricchi, lasciava il suo bel cartoncino, anzi lasciava un guanto, se ben ricordo. Però la storia del cinema, delle serie, è assolutamente sempre colma. Non so se ti ricorderai un certo John Robin, detto,
no.
John Robin, detto il gatto, è il protagonista di Caccia al ladro di Hitchcock.
Quello
con Grace Kelly.
Grace Kelly è... Lui è Stewart, no?
Cary Grant.
Cary Grant. Brava Vale.
Fascinosissimo. Uno dei film più belli, ottenuto poi con un legame assolutamente tragico, perché c'è un momento in cui Cary Grant e la principessa di Monaco scendono lungo la cornice con questa macchina decappottabile e attraversano proprio il punto in cui anni dopo...
La cornice è la strada panoramica monegasca.
I tornanti non
sta scendendo dal tetto.
No.
Ok.
E proprio ripercorrendo quella strada poi la principessa perderà il controllo dell'auto e finirà per schiantarsi proprio.
Certo.
Però ecco, John Robin, detto il gatto, e naturalmente la storia è, guardatela, anche se il film è datato, adesso non so se sia degli anni 60 o 70, comunque viene accusato John Robin per il suo passato di ladro di appartamenti, e soprattutto ladro di gioielli, e si scoprirà che non è lui il responsabile, ma un'altra fanciulla, eccetera, eccetera. Comunque è un altro di quei film in cui Grace Kelly è... Ecco, permettetemi la digressione. Grace Kelly che si avvicina a James, mi pare che fosse sempre che ricredo James Stewart, James Stewart in La finestra sul cortile, dove c'è un delitto, dove il vicino di casa, spiato dalle finestre, effettivamente si libererà della moglie uccidendola, ma come abbia fatto l'interprete maschile a reggere la seduzione di Grace Kelly in quel film?
Ti piaceva, eh?
Rivedendolo è ad altissimo tasso erotico. Tenete presente anche che Psycho, altro film di Hitchcock, è il primo film in assoluto nella storia del cinema in cui sulla locandina pubblicitaria compare una donna in reggiseno.
Cavolo, che prima.
Per cui era Vivien Leigh, ragazza e donna stupenda.
Fantastico. Fermiamoci qui, dai, torniamo tra poco con la terza e ultima parte di CSI Milano.
CSI Milano.
Ma sai che sono affascinanti poi queste storie di rapinatori che non feriscono, non commettono che il reato di portare via un ricco,
e poi
di Robin Hood.
Teniamo conto che se tu porti via diamanti, non è un genere.
Non è elevato il pane.
Non è un genere di prima necessità.
Quindi...
Se vai in una banca, è vero che tutto sommato le banche sono messe non benissimo e i dipendenti delle banche sono gente come noi, comuni impiegati che rischiano
dipendenti della
spesso.
Banca, ma l'assicurazione e la banca non ce ne frega niente, cioè, capito? Cioè,
nella percezione comunque nostra, il dirigente di banca non finisce sul lastrico,
certo.
Comunque non fa la fame. E a questo proposito, le ultime due rapine che volevo citarti, o le prime due che vengono citate in letteratura come il top, una succede nel 1990, pensa a Londra, perché c'è un tizio che si chiama John Goddard che praticamente si incarica di portare, raccogliere dai broker i titoli al portatore.
Sì.
E se li porta...
Quei titoli che si può rivendere senza...
Sono esattamente come denaro contante.
Cioè non sono depositati in banca come le azioni, gli altri titoli,
sono
ma c'è al portatore.
Al portatore.
Chi arriva...
Porta.
Okay.
E questo signore si fa fregare nella City di Londra la bellezza di, leggo qui, 292 milioni di sterline che si portava presso.
È il più alto questo?
No,
bottino.
È il secondo.
Il secondo.
Il secondo, il più alto.
292
milioni di sterline in contanti.
Ma cosa faceva questo qua? Questo
raccoglieva da finanziatori, da broker, eccetera, li portava probabilmente nella sede centrale.
E poi che gli ha raccontato questo?
Non so, anche perché digli era la valigetta era legata al mio braccio, la prima risposta è potevi fartelo tagliare, cioè,
direttamente.
Cioè, se ci torni con le due braccia vuol dire che non hai fatto tutto il possibile per...
E l'altra invece è la numero uno?
L'altra è un po' particolare perché riguarda Saddam Hussein, il quale considerava l'Iraq come un suo feudo personale e quindi si era aperto un conto, un conticino. in cui versava qualcosa.
Come tutti i dittatori.
Ecco, e praticamente passa per essere stata la più grande rapina di sempre, perché quando ha visto che le cose si mettevano male con gli alleati, con gli Stati Uniti, ha dato mandato a suo figlio di andare in banca e prendersi quello che c'era depositato in contanti.
Oh.
In biglietti da 100 dollari.
Secondo me qualcuno dalla banca è stato l'informatore, ma comunque...
No, perché poi in realtà cosa è successo? Che il figliuolo di Saddam Hussein se ne è uscito dalla banca con soltanto $1 miliardo in biglietti da 100. Di lì a poche settimane poi Saddam Hussein sarebbe stato identificato e ucciso dalle truppe americane. Si sono ritrovati 650 milioni sul miliardo in alcune delle case sparse che possedeva Saddam Hussein.
Ah, quindi non sono state...
350 milioni di dollari spariti.
E quindi 350 milioni di dollari è il più alto bottino di sempre.
Assolutamente. E esentasse...
Ma se lui ha preso $1 miliardo in contanti, quanti soldi aveva Saddam Hussein adesso? Boh. Perché li ha presi tutti.
Francamente è lo stesso,
solo gli svizzeri
lo sanno. Che
ci
poniamo per altri personaggi che ci rattristano
in questo momento.
Certo. E quindi veniamo all'ultima parte della storia dei Pink Panthers, o almeno una fettina dei Pink Panthers.
È il 29 settembre 2020, quando la notizia compare su un'agenzia di stampa svizzera. Condanne fra 5 e 7 anni e mezzo di prigione sono state inflitte oggi a Zurigo a 3 presunti membri della banda balcanica di rapinatori denominata Pink Panthers, arrestati nel febbraio 2018. Nel febbraio di 2 anni fa gli imputati avevano preparato un piano dettagliato per rapinare una o più gioiellerie in via Nassa a Lugano, come pure a Gestad in Belgio. Erano però stati arrestati prima di poter passare all'azione. I 3 cittadini serbi, di età compresa tra i 39 e i 44 anni, sono stati giudicati in prima istanza dal Tribunale Distrettuale di Zurigo, che li ha riconosciuti colpevoli di tentata rapina e altri delitti. Le condanne sono rispettivamente di 5, 6 e 7 anni e mezzo. Oltre alla pena detentiva, la Corte ha anche deciso che 2 di loro saranno espulsi dalla Svizzera per un periodo di 10 anni e il terzo per 15. Le condanne sono di poco inferiori alle richieste della pubblica accusa. Le espulsioni saranno iscritte nel sistema di informazione di Schengen. Ciò significa che quando avranno scontato la loro pena definitiva, i 3 non potranno più entrare in nessun paese dello spazio di Schengen. Ieri, durante il dibattimento, gli avvocati della difesa si sono battuti per una pena con la condizionale per il 39enne e per il proscioglimento del 42enne e del 44enne, sostenendo che i 3 non sono membri delle Pink Panthers, ma dei semplici turisti del crimine che non sono riusciti a portare a termine le rapine. I 4 erano stati sorvegliati per mesi dalla polizia, che era anche riuscita a piazzare un microfono nella loro auto, sentendo così i piani riguardanti il colpo nel centro di Lugano. L'atto d'accusa mostra quanto meticolosamente agivano i 3. Hanno spiato per giorni i negozi presi di mira. Hanno organizzato via internet un appartamento adeguato nei pressi del confine per nascondersi e si sono procurati a Milano armi e targhe false.
Devo ancora capire perché l'agenzia di stampa svizzera parla in questo modo come Bradley Cooper, però.
Ragazzi,
vuoi mettere un'agenzia di stampa svizzera?
Allora,
come recita?
Non soltanto dell'agenzia di stampa svizzera, stiamo parlando nel Canton Ticino, perché la rapina era a Lugano. Questo vi dice, numero uno, quanto una città famosa, ma fino a un certo punto come Lugano, sia ricchissima. In effetti, abitandoci vicino, so quanto sia.
Ma in modo smodatamente. Solo Ginevra è più ricca.
Naturalmente, questa ultima parte della scheda ci permette un po' di rispondere alle tue domande iniziali. Evidentemente erano 800, ma erano talmente impermeabili che quando ne hanno beccati alcuni che stavano progettando un furto, si sono fermati a 3-4 e più in là non sono andati.
Sì.
Oltretutto poi con una pena irrogata...
Tipo cellule quelle dei terroristi.
Sì, sì, esatto. Sì, sì. Una pena irrogata che va dai 5 ai 7 anni e naturalmente li hanno condannati per tentata rapina, perché naturalmente non l'avevano eseguita, li hanno fermati prima che la facessero, e quindi il fatto che con una condanna da 5 a 7 anni, sempre ammesso poi che se la facciano tutta, anche perché giustamente i loro avvocati dicono sì, voi non avete prove che questi facciano parte di una rete di ladri internazionali, questi erano dei turisti del furto, della rapina.
Sì, turisti del furto non è male.
Turisti del furto e naturalmente per questo pagano. Per cui il problema è che naturalmente se veramente, come si pensa, fanno parte di un gruppo ben organizzato, alle spalle una cassa mutua hanno pensato a sistemarsi,
sì?
Un'indennità di rischio, una copertura assicurativa. E penso che se gli verrà impedito di ritornare in Svizzera a Lugano per i prossimi 4-5 anni se ne faranno una ragione.
Ah sì, certo.
Oltretutto poi li hanno arrestati in un paese che io conosco, ma è anche chi ama Aldo, Giovanni e Giacomo lo conosce benissimo, perché il paese in cui li hanno
Mendrisio.
Fermati era Pregassona.
Ah, Pregassona.
Pregassona. E quindi,
hanno dei nomi così, Pregassona.
E quanto al tono con cui il nostro Cristian Santer ha raccontato il tutto, non succedono spesso cose eclatanti.
Com'è che direbbe uno svizzero della Svizzera? Pregazzona?
No. Pregazzona.
Pregazzona. Sì, Pregazzona. Va bene, abbiamo terminato. È stata una bella puntata di rapine, Massimo. Ci vediamo martedì prossimo.
Un po' easy, come una volta.
Un po' easy. Grazie, perfetto. Massimo Picozzi.
Grazie a voi, grazie a tutti.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.